Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi ci ascolta sabato in replica dopo le 17. Sono in linea telefonica con Nadia Righi, che è la direttrice del Museo Diocesano di Milano, così svegliamo un po' la puntata di oggi. E intanto ti ringrazio per il tempo che ci dai.
Grazie a voi e buongiorno a tutti.
Ecco, è la settimana di Natale e mi piace così sottolineare questo Natale attraverso l'arte, soprattutto in questo periodo che venire a un museo è un po' difficile. Cosa dici, Nadia?
È più che difficile, è proprio impossibile, perché i musei sono chiusi, come si sa. E a noi spiace molto e spiace particolarmente che questa chiusura, al di là naturalmente di tutta la situazione che, alla quale, come dire, dobbiamo attenerci, e la sicurezza e la salute di tutti noi naturalmente è una priorità. Certo, ci spiace quest'anno dover rinunciare a un appuntamento che il nostro pubblico ormai aspettava, e da qualche anno che abbiamo ripreso un'iniziativa che abbiamo sempre chiamato, sin dall'inaugurazione del museo nel 2001, un capolavoro per Milano. E negli ultimi anni, proprio in occasione del tempo di avvento e delle feste del Natale, abbiamo esposto un'opera particolarmente bella, normalmente difficilmente raggiungibile o poco nota al pubblico milanese, che proprio aiutasse ad entrare nel tema del Natale, nel mistero dell'incarnazione, attraverso quindi una natività, un'adorazione dei pastori o un'adorazione dei magi. Quest'anno eravamo pronti naturalmente per fare anche la nostra iniziativa a novembre, e naturalmente per evidenti ragioni abbiamo dovuto sospendere e annullare tutto. Però abbiamo cercato lo stesso di raggiungere il nostro pubblico e anche un nuovo pubblico con delle modalità virtuali. L'idea è nata dal fatto, dalla certezza, da questo principio che io sono proprio convinta che i musei non possano chiudere, non chiudono fisicamente, ecco, però la riflessione è stata quella sul ruolo del museo. Il museo ha un ruolo di servizio nei confronti della comunità, quindi in questo momento così faticoso per tutti, come è stato il primo lockdown, la nostra preoccupazione è stata quella di tenere compagnia alle persone, e l'unico modo che possiamo fare per tenere compagnia alle persone è cercare di portare un po' di bellezza, riuscire ad entrare in punta di piedi nelle case del pubblico, questa volta parlando di arte, parlando del Natale attraverso l'arte. E così abbiamo fatto, per cui dalla prima settimana di avvento, dell'avvento ambrosiano, abbiamo proposto la lettura di un'opera d'arte, di uno dei capolavori che abbiamo ospitato nelle edizioni passate, e queste sono state delle chiacchierate virtuali sulla piattaforma Zoom che appunto propongo normalmente io, e a questo abbiamo unito altri appuntamenti, cioè abbiamo cercato di raccontare attraverso gli occhi di grandi artisti, a partire da Giotto e Duccio di Boninsegna fino ad arrivare a Rembrandt, Rubens, Caravaggio, come questi artisti hanno voluto raccontarci il Natale. E naturalmente sono mezzi d'emergenza, ecco, io sono assolutamente convinta che nulla può sostituire l'esperienza reale di essere davanti ad un'opera vera. È chiaro che essere davanti a uno schermo non è la stessa cosa, però in qualche modo si può fare, e lo strumento virtuale ci aiuta a vedere confronti, a vedere dettagli che magari dal vero non sempre si scorgono.
Senti, ma l'opera di quest'anno quale sarebbe stata?
Questo non si può dire, perché l'opera di quest'anno cercheremo di tenerla per il ventennale, perché l'anno prossimo, nel 2021, il museo festeggia 20 anni, e quindi l'opera che abbiamo dovuto, come dire, bloccare alla frontiera, dico questo, arriverà probabilmente per il prossimo anno. Quindi ancora non possiamo svelarla, però possiamo raccontare quelle degli anni passati, sicuramente sì.
Sì, dai, volentieri.
Allora potremmo, potremmo cominciare da una di quelle che ho più nel cuore, è quella dell'anno scorso. Non ho più nel cuore perché è la più recente, non è questa la ragione, ma perché è stata un po' un'opera delle prime volte. Si tratta di un'Adorazione dei Magi, stupenda, un'opera grande, alta più di 3 metri, dipinta da Artemisia Gentileschi, quindi una donna pittrice. Anche questa era una prima volta per il Museo Diocesano avere un capolavoro al femminile, e soprattutto quello che a me ha fatto molto piacere, che è stata la prima volta in cui abbiamo fatto la collaborazione con un'altra diocesi, perché quest'opera è oggi custodita nella cattedrale di Pozzuoli, in provincia di Napoli, e quindi è stato un momento molto bello in cui anche il nostro vescovo, il nostro arcivescovo Mario Delpini, ha dialogato con il vescovo di Pozzuoli, Monsignor Pascarella, e fornendo anche degli spunti proprio di riflessione anche spirituale. E è un'opera meravigliosa. Artemisia Gentileschi è una pittrice che nasce alla fine del 1500 a Roma, morirà poi a Napoli probabilmente nel 1654, e quindi è una pittrice che si forma a Roma guardando quello che a Roma aveva lasciato uno degli artisti che tutti abbiamo in mente, cioè Caravaggio. Caravaggio che lei probabilmente incontra nella bottega del papà, perché Artemisia era figlia d'arte, era figlia di Orazio Gentileschi, un grande pittore amico di Caravaggio. Artemisia non è un'allieva di Caravaggio, però sicuramente ha visto il suo modo di dipingere, ed è una pittrice che tutti noi conosciamo, chi la conosce perlomeno, per le sue vicende biografiche, perché nella biografia della giovane Artemisia ci fu questo episodio drammatico. Artemisia subì uno stupro, subì una violenza da parte, tra l'altro, di un amico di suo padre, anche lì pittore. E quindi Artemisia viene processata pubblicamente ed è costretta a scappare da Roma, perché per lei, come dire, la vita sociale era finita. Lei però era una giovane ragazza che aveva cominciato a dipingere nella bottega del papà, e spostandosi prima a Firenze e poi in altre città d'Italia, pian piano dà prova della sua straordinaria abilità. Ecco, quello che a noi è piaciuto tantissimo è stato affrontare questo tema, perché normalmente Artemisia viene letta come la femminista ante litteram, ecco, diciamo così, no? Quella che si vendica di questo mondo dei pittori e di committenti, tutti uomini, dove lei in qualche modo sgomitando riesce ad affermarsi. In realtà a noi è piaciuto più dare un'altra lettura, cioè quello di una donna, madre, che sicuramente nella sua vita ha avuto delle vicende molto drammatiche, anche la perdita di alcuni figli, oltre questa vicenda della violenza, un matrimonio che poi va male, ma che soprattutto ha coscienza dei propri talenti e che desidera per tutta la vita esprimere se stessa attraverso la pittura. Ecco, la grande tala della cattedrale di Pozzuoli dice proprio questo. Artemisia riesce a entrare con una delicatezza e una sensibilità nel tema dell'Adorazione dei Magi davvero fuori dal comune. Innanzitutto respirando il caravaggismo, anche se edulcorato, insomma, che attraversava la Napoli degli anni 30, appunto lei lì si trovava in quel momento, propone una Madonna che è una Madonna vera. Sembra una ragazza partenopea, vestita come ci si vestiva all'epoca, con un bellissimo abito, con un velo trasparente che racchiude questa acconciatura meravigliosa. E Artemisia dipinge la Madonna con un viso molto concentrato, dolcissimo e concentrato, come se volesse sottolineare quella frase del Vangelo di Luca che parla non dell'adorazione dei magi naturalmente, ma della Natività, in cui dice che proprio Maria meditava tutte queste cose conservandole, trattenendole nel proprio cuore. Quindi esprime quella consapevolezza. Maria non avrà saputo nei dettagli il destino di questo bambino, ma l'angelo 9 mesi prima le aveva detto che questo bambino sarebbe stato figlio di Dio e avrebbe fatto grandi cose. E allora Maria offre all'Adorazione dei Magi questo bambino quasi nudo, e lo offre mettendo una serie di simboli meravigliosi che Artemisia proprio dipinge sulla tela. Il bambino è avvolto da un lungo da un lungo lenzuolo, una sorta di prefigurazione del sudario. È nella posizione del crocifisso, con le braccia allargate e i piedini incrociati. E soprattutto Maria tiene, frappone tra le sue mani e la carne del bambino, un velo, il simbolo del velo omerale che il sacerdote frappone fra le proprie mani e l'ostensorio quando innalza l'ostia consacrata. Quindi è come se Artemisia sottolineasse già in questa nascita il destino di questo bambino, che appunto è Dio, che è venuto per salvarci e per salvarci deve morire sulla croce prima di risorgere. E l'altro aspetto che è estremamente affascinante è che i magi, ne vediamo bene due nel dipinto, perché il terzo, il mago Moro, è molto rovinato perché la cattedrale di Pozzuoli è stata danneggiata da un gravissimo incendio negli anni 60 del Novecento, quindi quel re purtroppo si è molto deteriorato, ma gli altri due li vediamo bellissimi nei loro abiti del 1600. In quel momento Napoli e quindi anche Pozzuoli facevano parte del regno di Napoli, dove c'era il viceré spagnolo, e questi re che arrivano sono proprio presi di peso dalla corte del viceré spagnolo, quindi con questi abiti sontuosi ma alla moda. Artemisia era una donna e in questo sicuramente dimostra una sensibilità rispetto al costume. Di questi magi uno si sta avvicinando, si inchina elegantemente, e l'altro compie il gesto più bello di tutti, quello della prostrazione, cioè cade letteralmente in ginocchio, toglie la corona, appoggia il dono che aveva portato e guarda il bambino con un'intensità commovente, che sicuramente Artemisia aveva visto nei dipinti di Caravaggio. Sgrana gli occhi, aggrotta la fronte, schiude le labbra, è come completamente calamitato da quello che sta vedendo. Ricordiamocelo, i magi erano pagani, arrivavano da lontano, non avevano la più pallida idea forse di ciò che avrebbero trovato, stavano seguendo una stella, e la stella nella tradizione pagana indicava la comparsa di una stella, indicava l'arrivo di una nuova divinità o di una grande personalità. Entrano in quella capanna e, come ci dice il Vangelo di Matteo, entrati nella casa videro la madre col bambino e prostratisi lo adorarono. Ecco, Artemisia in questa tela racchiude il senso di questo versetto. Si prostrano i magi, il più anziano è il primo che arriva perché capisce che cosa ha davanti. E infatti il re compie un gesto meraviglioso: invece di offrire il dono, pone davanti a sé una mano, come nel gesto di chi il dono non lo sta offrendo ma lo sta ricevendo, e con questa consapevolezza si china a baciare i piedi del bambino.
Molto bello come significato. Certo che mi voglia adesso di andare a Pozzuoli a vederlo dal vivo.
È proprio lo scopo delle nostre iniziative di Natale, quello di creare questi scambi, di far venire voglia quando si potrà, quando riapriranno la possibilità di uscire da Milano e andare a vedere altre regioni. Sicuramente vale la pena di andare a vedere la cattedrale di Pozzuoli, che tra l'altro è un posto magnifico, era un tempio antico, poi è stato trasformato in chiesa barocca e poi distrutto prima dagli incendi, poi dai terremoti, quindi, e poi ricostruito in forme straordinarie, proprio dove si integrano gli edifici antichi romani e quelli moderni, la tecnologia, le vetrate, quindi è un luogo veramente straordinario che copre, che racconta davvero 2000 anni di storia di cristianesimo.
Allora magari adesso ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo. Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Nadia Righi, la direttrice del Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano. Stiamo parlando di questo Natale attraverso l'arte, e hai descritto veramente un bellissimo quadro, e bello che è così, è una pittrice, ecco, questa novità di Artemisia Gentileschi, che penso che sia completamente da riscoprire. Anche per quello che hai detto
sicuramente,
prima.
Sicuramente è una pittrice molto affascinante, e possiamo raccontarne un altro di questi dipinti, se forse invece dei magi questa volta possiamo entrare nel Vangelo di Luca e provare a guardare un'adorazione dei pastori come quella che abbiamo ospitato nel 2017, ormai 3 anni fa. Un'adorazione dei pastori di Perugino, quindi un'opera che proveniva dalla Galleria Nazionale dell'Umbria, un museo con cui tuttora lavoriamo moltissimo, e questa pala eseguita negli anni 20 del 1500, quindi in tutt'altro contesto rispetto a quella che abbiamo descritto poco fa, ci fa entrare in un altro tema. Perugino è un artista che lavora tra 4 e 500, che alla fine del 400 ha un grandissimo successo, addirittura viene chiamato dal Papa a Roma insieme ad altri artisti ad affrescare le pareti della Cappella Sistina, solo che poi si trova proprio intorno al 1500 ad essere, ahimè, un pittore fuori moda. Nella Firenze del tempo si stavano affacciando con prepotenza sulla scena artisti del calibro di Leonardo e Michelangelo, quindi stava cambiando completamente il corso della storia dell'arte, potremmo dire oggi. E allora Perugino, che era uno straordinario pittore ma anche un grande imprenditore di se stesso, torna a Perugia, dove viene acclamato come un eroe locale, insomma era da lì che in qualche modo arrivava, e continua a proporre il suo modo di dipingere, più quattrocentesco, più tradizionale, lui che era stato anche il maestro di Raffaello. E propone una pittura che porta con sé un grande sentimento di devozione. Non a caso era stato così apprezzato nella Firenze dopo la morte di Lorenzo il Magnifico, la Firenze di Savonarola, dunque quella Firenze che in cui la Chiesa proponeva di tornare alla purezza del cristianesimo iniziale. Ecco, Perugino propone proprio questa, in questa meravigliosa adorazione dei magi, che faceva parte di un enorme polittico bifacciale, grandissimo, alto 9 metri, e appunto destinato ad una chiesa di Perugia, la chiesa di Sant'Agostino. Ecco, in questa scena meravigliosa, rivolta dal lato dei monaci nel coro, quindi destinato proprio alla preghiera, diciamo così, individuale dei monaci, Perugino dipinge questa scena sotto una rudimentale capanna fatta di pochi assi, dove sullo sfondo, in un paesaggio meraviglioso di quelli che solo lui sapeva fare, dipingendo quasi a punta di pennello, e nel quale scorgiamo i paesaggi del lago Trasimeno, forse della stessa Perugia, ecco, in questa scena così essenziale mette sullo sfondo l'annuncio dell'angelo ai pastori, e davanti l'essenzialità dell'adorazione, l'essenzialità del Natale, una Madonna inginocchiata, dolcissima, che reclina il capo, un San Giuseppe che alza entrambe le braccia in quella posizione dell'orante o del pastore della meraviglia, potremmo dire adesso, no? Spesso c'è questa figurina che mettiamo nei nostri presepi, del pastore che tiene le braccia alzate. E questo bambino che viene appoggiato addirittura sul terreno, neanche sulla mangiatoia, solo su un leggero cuscino per far sì che si rialzi e guardi verso di noi. Un bambino completamente nudo, proprio a sottolineare ancora una volta il tema dell'incarnazione, il fatto che quel bambino era proprio un bambino in carne ed ossa. E i pastori sullo sfondo adoranti. Ecco. Qui è stato proprio bello sottolineare, rileggere davanti a quest'opera anche il brano del Vangelo di Luca, questi pastori che sono proprio i primi testimoni della nascita di Gesù, sono coloro che, i più poveri a cui è stato rivolto l'annuncio e che accorrono. Ecco, nell'insieme di geometrie, di capacità prospettiche, di resa monumentale, di disegno meraviglioso che questo artista è capace di mettere in questo caso sulla tavola, perché di una tavola si tratta, quello che emerge è proprio il senso più puro e semplice della nascita di Gesù. E l'occhio cade lì, in quel gruppo divino e in quel bambino che ci guarda, chiamando anche noi a rivolgersi e ad adorarlo.
Senti, visto che ormai il tempo così sta scappando via, due parole per chi non conosce il Museo Diocesano Carlo Maria Martini: dove si trova e su quanti piani è, cioè cosa ha di bello?
Allora, il museo si trova vicino alla chiesa di Sant'Eustorgio, si entra proprio dalla piazza Sant'Eustorgio e il percorso museale è proprio nel secondo di questi chiostri dell'antico convento domenicano. Ha una collezione permanente con opere che vanno dal IV secolo fino al contemporaneo storico per quanto riguarda l'esposto a Lucio Fontana, sacro per intenderci. Contemporaneamente alla possibilità di visitare le collezioni permanenti propone mostre di arte utilizzando diversi linguaggi, quindi dalle mostre di arte antica alle mostre di fotografia, sempre nel tentativo di suscitare domande nei visitatori, non necessariamente di dare risposte, non è questo il nostro compito, ma proprio di aiutare tutti attraverso la bellezza dell'arte, che è una bellezza con la B maiuscola, a scorgere la bellezza con la B maiuscola che fa tutta la realtà. E oltre a questo abbiamo un servizio educativo didattico che propone naturalmente visite guidate, conferenze per tutti i livelli, facciamo un grandissimo lavoro con le scuole ma anche con gli oratori della diocesi. Proponiamo corsi di storia dell'arte e lezioni mirate a singoli argomenti, e così è per questo motivo che stiamo continuando e continueremo per tutte le vacanze di Natale a proporre fino al 6 gennaio sicuramente tutte queste iniziative culturali, queste proposte di conferenze gratuite naturalmente online, quindi ci si può informare guardando il nostro sito internet chiostrisanteustorgio.it e iscrivendosi alla newsletter si viene informati di tutto ciò che accade, le modalità di iscrizione e comunque sul sito si trovano tutte le informazioni.
Ecco, tanto per chiudere la chiacchierata, oggi è martedì 22 dicembre, e quali appuntamenti avete fino alla data che hai detto?
Allora, subito dopo Natale cominceremo il 28 con una chiacchierata su quello che si può fare a Milano in queste strane vacanze, quindi naturalmente quali sono i luoghi d'arte magari meno noti che però sono aperti, quindi dove si può andare a vedere nelle chiese o in altri luoghi della città. Martedì invece, martedì 29, avremo una conferenza fatta insieme alla Galleria Nazionale dell'Umbria su due adorazioni meravigliose di due artisti umbri, Bonfigli e Caporali, fatta con me e con la direzione della Galleria Nazionale dell'Umbria. E invece il mercoledì 30 avremo questa chiacchierata, Adoriamo con, si intitola, e ogni volta viene aggiunto il nome di un artista e sarà su Warhol, quindi ci sposteremo sul Novecento. Nella settimana successiva stiamo mettendo a punto il programma, ma sappiamo già che avremo una conferenza di Luca Frigerio sul tema dei magi, una chiacchierata, ancora una volta Adoriamo con, Gentile da Fabriano e Masaccio, e molto probabilmente un altro mio intervento su un altro dei capolavori passati. Quindi insomma abbiamo possibilità di incontrarci e di conoscerci nella modalità online.
Bene, questo è l'invito che facciamo anche noi come radio, a vedere il vostro sito e iscriversi a queste conferenze via Zoom. Io ti ringrazio tantissimo, mi prendo così l'impegno, se sei d'accordo, magari di sentirti più avanti e ci facciamo un giro così virtuale, ma poi con l'invito di chi ci ascolta di venire a Milano a vedere questo Museo Diocesano Carlo Maria Martini.
Molto volentieri, aspetto te, aspetto tutti gli ascoltatori. Grazie.
Grazie e buon cammino.
Grazie, buon cammino e buon Natale.